Ancora un perito, uno dei tecnici che si sono cimentati nella ricostruzione di questa difficile verità, l'uomo con cui stiamo parlando è un perito di parte dell'Italia, la società Italia, proprietaria del veicolo, non ne esce bene da tutte le vicende perché le voci che cominciano a circolare, l'insistere di molti sul cedimento strutturale dell'aereo, quindi sulla poca affidabilità della compagnia, portano poi la compagnia in grave difficoltà e quindi poi l'Italia si costituisce parte civile. Uno dei suoi periti è il dottor Luigi Di Stefano e ha resistito fino alle 5 del mattino per raccontarci il suo pezzo di esperienza. Di Stefano, buongiorno.
Buongiorno.
Ha resistito?
Sì, sì, senz'altro. È stata una serata di emozioni questa, che è andata un pochino al di fuori di quella che è la tecnica razionale. E quindi, diciamo, la compagnia. Allora, devo dire che quell'aereo, come gli altri aerei dell'Italia, prima di essere messo in linea, aveva fatto la revisione della 0 ore alla casa costruttrice. Questo significa che dal punto di vista tecnico era un aereo nuovo. 0 ore significa che prima, cioè da quel momento in poi, è come se avesse volato 0 ore. E quindi questo già era un elemento che non giustificava tutte le polemiche che, diciamo, si sono accese nell'immediatezza del fatto, diciamo. Successivamente, ovviamente, lo stato dell'aereo, la manutenzione, i cicli, le regole sono stati passati al microscopio fin dalla prima perizia, quella tecnico-formale, che a nome del dottor Luzzati, e quindi non è mai stato addebitato nulla alla compagnia, mai, tant'è vero che è stata ammessa come parte civile, cosa impossibile se ci fosse stato anche solo il sospetto di una mancanza della compagnia nei riguardi dell'efficienza del velivolo. Quindi le polemiche sono state pretestuose e hanno condotto al disastro la compagnia e sono servite, secondo me, come paravento per allontanare dal sospetto di responsabilità di altro genere.
Senta, per lei da quanti anni che segue tutta questa vicenda? Dall'inizio? Da quanto tempo?
Allora, io la seguo da ottobre dell'89.
Ecco, secondo lei, cioè, insomma, che cosa prova in questo momento? Cioè, ha sentito anche l'ascoltatore, ma anche le altre persone che hanno raccontato l'aereo, cioè un aereo Italia che sta tornando a Bologna. Una persona che dall'89 che sta seguendo quell'aereo probabilmente ha un'emozione diversa, pensiamo.
Guardi, la mia stasera è una sensazione di impotenza perché, nonostante, diciamo, il lavoro mio e anche di tanti altri tecnici, dove ognuno ha dato il suo contributo specifico, però ecco, diciamo che l'aereo torna da dove è partito senza che si sia riusciti a svelarne tutti i suoi segreti. Alcuni sono stati svelati, sicuramente, altri ancora li conserva. I giudici parlano di fallimento della scienza, quindi diciamo che mi tirano un attimo in ballo come tecnico che ha partecipato, come anche gli altri tecnici. Io direi che è un pochino tutto il sistema che non è funzionato a dovere, perché probabilmente se anche in Italia avessimo avuto un metodo, un ente dedicato a questo tipo di analisi, forse si sarebbe riusciti, non lo so, cioè neanche so dire, a trovare la verità, perché poi in effetti il disastro di Ustica è una, secondo me, un evento che coinvolge altri livelli che non sono soltanto quelli degli organi tecnici. C'è qualcosa dietro che coinvolge stati, che coinvolge forze armate, quindi sinceramente non gli so dire se ci sarebbe stata la forza di arrivare a una conclusione, però sicuramente il metodo che è stato seguito, quindi 4 o 5 commissioni d'inchiesta che hanno lavorato sull'arco dei 25 anni, sicuramente non è un metodo efficiente. Se sono fatte cose due volte, se sono fatte cose tre volte, se sono cose che non sono state fatte mai, per esempio. Quindi ecco, un pochino sì, la sensazione di impotenza è quella che almeno a me mi sovrasta un po' su tutto.
Dottor Di Stefano, però a margine della sua attività di perito per una delle parti civili, l'Italia in questo caso, lei ha scritto un libro, uno degli ultimi usciti, dei tanti usciti sulle vicende di Ustica, nel quale prende una posizione molto precisa. Lei dice, se si vogliono vedere, ci sono tutti i segni dei missili o del missile che ha colpito il 19?
Certo, questo è vero. Dunque, io il libro l'ho scritto perché con un'esperienza così lunga nel corso degli anni, quindi dall'89 in poi, allora io dall'89 al 94 sono stato consulente del giornalista di Repubblica che si occupava del caso Ustica e Franco Scottoni, che è scomparso purtroppo alcuni mesi fa. E dal 95 in poi invece come perito di parte civile per l'Italia o per Aldo Davanzali, che era il proprietario. E sì, ho scritto il libro perché appunto sono continuati ad emergere fatti nuovi e all'interno del filone seguito fin dall'inizio, cioè nell'ipotesi che i segni del missile sul velivolo fossero riconoscibili e quindi portassero a uno schema, diciamo, preciso, uno schema di impatti, il punto dove il missile aveva colpito e quindi conseguentemente dove andare a cercare i fori delle schegge, l'identificazione del sistema d'arma, cose che sono in parte emerse anche dagli interrogatori e delle deposizioni che sono state fatte durante il processo, che hanno permesso di chiarire alcuni punti che erano rimasti oscuri, diciamo, non completamente svelati. E quindi ho pensato che questa esperienza era bene riportarla in un libro, in un sito internet d'appoggio al libro, perché ci sono elementi tecnici che non possono essere spiegati su un libro, c'è bisogno di animazioni, c'è bisogno di immagini, di disegni fatti con programmi di disegno elettronico che permettono di lavorare accuratamente, e quindi effettivamente secondo me si riconosce il danno del missile, i danni delle schegge e soprattutto si riesce a finalmente a raffrontare i due aspetti, cioè il relitto e i dati radar, che è la cosa più importante secondo me, perché ci permette di raccordare quelli che sono i danni sul relitto con quello che finalmente sappiamo che c'è sui dati radar. È stato un lavoro difficilissimo, senza gli interrogatori, vi ho detto alcuni punti, non sarebbe stato possibile capirli, invece pian piano credo di esserci arrivato.
Lo chiediamo anche a lei, dottor Di Stefano, per capire di più, faccia questo gioco, ha la possibilità di andare a bussare ad una porta per fare una domanda, a che porta va a bussare?
Se devo bussare a una porta?
Sì.
Non ce n'è una sola, purtroppo.
Ne scelga una, quella che in qualche modo pensa che ci sia una verità che magari sta a cuore a lei in particolare e che in qualche modo ha sempre sfiorato.
Dunque, se devo bussare una porta è un aspetto proprio specificatamente tecnico.
Sì.
C'è 3 ore e mezzo dopo il disastro, c'è l'intervento di un radar militare che sta in Spagna e che trasmette una traccia sui radar italiani con un determinato codice, che è un codice d'allarme sostanzialmente. Finora non se n'è mai parlato perché questo elemento è venuto fuori tardissimo e soprattutto tardissimo è stato riconosciuto. Quindi sembra come se da questo radar che sta in Spagna, ma appartiene alla catena NATO e soprattutto appartiene a alle forze armate americane, sembra come se da questo radar 3 ore e mezzo dopo il disastro si fosse riconosciuto tutto e si trasmette un qualcosa con determinati codici sul radar italiano, e quindi automaticamente questo allerta, diciamo, tutto il sistema di difesa italiano. Ecco, io andrei a bussare a quella porta per chiedere perché hanno fatto quello che hanno fatto, cioè qual è il significato vero. Noi non siamo riusciti, forse perché c'è stato non si può dire neanche poco tempo, diciamo, l'indagine è durata quello che è durata, però questo elemento è stato svelato dalla NATO durante le indagini che sono state fatte alla NATO. Purtroppo su questa particolare sigla non c'è stata molta attenzione, ma alla fine secondo me l'elemento centrale di tutto quello che è successo quella sera, si potrebbe tentare, non so se sia più possibile, per me è rimasta come curiosità, diciamo, come elemento ancora oscuro, e quindi busserei a quella porta.
Grazie Spagna, grazie, buonanotte.
Arrivederci, buonanotte.